Yes.
Sì, capisci? Ti è potuta andare questa presentazione?
Ci vuole un po'. Ok, un po' di riso. Questo minuto per partire un po' di out è il penultimo intervento. Dopodiché avremo un filmato abbastanza interessante che ci fa riflettere su alcuni aspetti del traffic computing, come dicevo prima, e poi avremo tempo per domande e risposte eventuali. Ok? Vabbè, la parola alla F5.
E poi vedi.
E poi pensiamo.
Allora.
Poi, prima di tutto, vediamo un po' la struttura dell'attuale internet. Ci siamo noi utenti che per collegarci alla grande rete dobbiamo affidarci agli internet service provider. Gli internet service provider sono collegati tra loro attraverso due router. Questi router a loro volta vengono gestiti dai nodi multinazionali, come ad esempio la TNT. I router distanti tra loro, come ad esempio i router dell'Europa e i router dell'America, sono collegati tra di loro attraverso dei cavi enormi che vengono chiamati backbone. Queste backbone vengono affidate sempre ad altre enormi multinazionali. Ad esempio l'Alcatel gestisce le principali backbone sottomarine che passano dall'America all'Europa e in altri oceani più o meno spazi per il mondo. Ora, cominciamo ad analizzare i router.
Che cosa sono?
I router sono dei computer, dei grossi computer, dedicati, che si occupano solamente di una cosa. Devono smistare tutto il traffico che ricevono tra un provider e un altro. Perciò se io faccio parte di un provider, per contattare il sito, ad esempio, freaknet.org, devo prima far passare i miei dati al mio provider. Il mio provider si occuperà di mandare questi dati al suo router più vicino. Questo router, questo computer, manderà questi dati al router a cui è collegato il provider di freaknet.org. Il router del provider di freaknet.org riceverà i dati. Il provider di freaknet.org alla fine manderà i dati a freaknet.org. Quindi questa è una comunicazione che avviene normalmente quando voi vi connettete a un qualsiasi sito. Ora, il problema di internet attuale è uno, principalmente, che questi router e queste backbone sono poche. Sono poche e in mano a pochi. Infatti, con delle stime molto approssimate, ma recenti, possiamo vedere che i router dell'attuale internet sono 200.000. In questo schema vediamo tutti i vari router connessi tra loro. Attorno al grafo ci sono le varie principali città del mondo, come Tokyo, New York. Ora, quindi abbiamo detto che i router di internet sono 200.000. Tutti i computer che sono collegati attualmente in internet sono 972 milioni circa. Questo significa che se un router di questo cade, soprattutto un router principale che è posto tra una backbone e un'altra, vuol dire che milioni di computer che sono collegati in internet cadono. Ora, abbiamo detto e ripetiamo che questi router e le backbone sono in mano a delle multinazionali che vengono supportate da questi governi. Ora, a parte il fatto che chiunque potrebbe trovare un tipo di attacco mirato ai router di internet, a parte il fatto che una di queste nazionali potrebbe mettersi d'accordo con qualsiasi governo, decidere per conto suo di gestire a modo suo i router che possiede o le backbone, questo significa che se succede una cosa del genere, tutti i nodi che sono attaccati a quel router, a quella backbone, sono in balia di queste multinazionali e dei governi. Facciamo un esempio stupido. Il DNS, che che il sistema su internet che permette di risolvere gli hostname, ad esempio freepnet.org è un hostname, io per contattarlo devo sapere il suo indirizzo, perciò mi rivolgo a un server che è un server DNS e mi dice che al nome freepnet.org è scelto un indirizzo. Ora, questi server sono sempre gerarchici e sono su un sistema gerarchico e centralizzato. Significa che, ad esempio, che i principali root server DNS, quelli che stanno in cima a questa gerarchia, sono 13 in tutto il mondo. E alcuni di questi, facciamo un esempio banale, sono nel laboratorio di ricerca dell'esercito americano. Altri sono nei laboratori della NASA, altri a Tokyo e altri in altre parti del mondo. Pochi giorni fa, una settimana fa, si è concluso il summit su internet a Tunisi. Su questo summit si discuteva su chi doveva governare internet, perché l'amministrazione Bush di punto in bianco ha deciso: va bene, i nostri root server che manteniamo noi ce li gestiamo per conto nostro, senza chiedere agli altri server gestiti negli altri governi il loro parere. Questo significa che tutti i domini che erano inseriti nei loro root server erano in mano, e lo sono comunque, visto questo fatto del governo di internet è solo una presentazione formale, ma in realtà già adesso sono in mano agli Stati Uniti. E quindi questo è un esempio di come sia facile avere il dominio di internet. Qua si vede poco con la luce, comunque questi sono tutti 200.000 router collegati tra loro. Qui vediamo le principali backbone della Alcatel sottomarina, quelle che collegano l'America all'Europa ad esempio, e queste sono quelle che passano nel Mediterraneo. C'è una ad esempio che passa a Palermo, infatti a Palermo c'è il password. Questa invece è la crescita dei router di internet. Noi siamo nell'anno 2005, attualmente ci sono 200.000 router su 900 milioni di nodi. Ora, perché a noi interessa che internet non sia governato? La situazione, ora vi mostriamo una situazione attualmente che è così, in Cina. In Cina esiste un enorme firewall gestito dal governo cinese che filtra tutte le connessioni internet e tutti i dati che passano dalla rete cinese alla rete mondiale. Questo significa che chiunque in Cina voglia andare su un sito dove siano scritte delle parole chiave tipo democrazia, lui quel sito non lo vedrà mai. Questo è successo. Ad esempio, il portale msn.com cinese è stato chiuso dal governo cinese qualche mese fa perché conteneva in una news la parola democrazia. Ma questo non è il fatto più grave. Alcune persone in Cina vengono arrestate ed alcune incorrono anche nella pena di morte solo perché hanno cercato di creare un sito dove loro esprimono il loro pensiero politico o anche su cose banali che vanno in contrasto con quello che dice il governo cinese. Queste persone sono state incarcerate a vita e altre sono state portate a morire. Ora, però a tutto questo c'è una semplice soluzione. Se tutti i nodi, se tutti i computer, scusate, che compongono la rete mondiale divenissero dei router, allora non ci sarebbe più nessun governo o gruppo centrale che potrebbe controllare internet. Internet, la rete mondiale, si creerebbe da sé e sarebbe mantenuta da se stessa. Quindi avremmo non 200.000 router, ma 972 milioni di router. Questo significa che io, per contattare Accatraz, devo passare prima da loro e loro che sono diventati dei router. Perciò mando i miei dati a lui, che li passa a lui, che li passa a Accatraz. Noi quattro siamo diventati dei router. Ora, perché questo attualmente non esiste? Perché internet non è già così? Semplicemente perché gli attuali algoritmi che vengono usati per gestire gli user di internet, come lo SPF o il RIP o il BGP, richiedono una potenza di calcolo elevatissima e anche un consumo di memoria sempre enorme. Un esempio: ieri mi sono scaricato da un sito che è collegato a uno dei router di internet la tabella di routing dell'attuale internet di qualche ora fa. Questa tabella in binario era grande 500 megabyte. 500 megabyte però solamente per 200.000 router. Immaginatevi che cosa significhi avere una tabella di router, di routing, per 900 milioni di router. È impensabile avere, gestirla con gli attuali algoritmi. Allora, non entriamo in dettaglio sul funzionamento di questi algoritmi, perché sennò finiremo domani mattina. Però c'è una semplice soluzione che permette di risolvere tutti questi problemi. Se noi strutturiamo la mappa di internet come un frattale, o per precisione, come un grafo con un altro livello di clusterizzazione, noi possiamo avere tutta la mappa di internet, perciò tutta la tabella di routing, in pochi kilobyte. Non superiamo mai, ad esempio, i 32 kilobyte per 2 alla 128esima di nodi, che è un numero molto molto grande. Ora, però ci serve anche un altro algoritmo che ci permette di trovare le rotte migliori. Questo algoritmo l'abbiamo trovato e si chiama QSPN e sfrutta un semplice principio della rete. Se noi mandiamo un pacchetto a molti, questo pacchetto, ad esempio, io mando un pacchetto a tutti voi, io a me interessa la rotta migliore per raggiungere Catalaz. Ora, il primo pacchetto che ha raggiunto Catalaz ha percorso sicuramente la strada migliore. Catalaz ha ricevuto questo pacchetto e lui mi dice: senti, ho ricevuto questo pacchetto, in questo pacchetto c'è scritta la rotta migliore, perciò contattami con questa rotta. Questo è il principio basilare del QSPN. In questo modo abbiamo un sistema scalabile che può reggere anche su 900 milioni di nodi, ma i primi 900 milioni di nodi, perché possiamo arrivare anche a 4 miliardi, 2 alla 32esima ad esempio, e anche ad aumentare, perché l'incremento è piccolissimo per grandi incrementi. Ora, questo che vedete è un access point. Perché un access point? Perché il modo migliore per collegare dei computer tra di loro è ovviamente attualmente usare il wifi, il wireless. Quindi, per cominciare, ad esempio, come nella rete che ha detto Asbest, di cui ho parlato Asbest ad Amsterdam, dove in ogni tetto degli app lab di Amsterdam c'è un access point e sono collegati tra loro in questo modo, e loro gestiscono una rete parallela da internet. Purtroppo questa rete ovviamente è composta da pochi nodi, però con questo sistema, con il protocollo Netsukuku, alla stessa maniera, cioè collegando tra di loro i vari nodi, è possibile avere una rete competente e parallela composta da tutti gli attuali nodi di internet o anche di più. Ora, ad esempio, qui alla cittadella basterebbe montare un ripetitore poco costoso, o anche fatto a mano come questa è una scodella fatta con un po' di fil di ferro, qua non si vede ma di sottofondo c'è una città, e la copertura di Catania sarebbe già quasi totale. Quindi con questo ripetitore io metto il mio access point sopra il tetto della casa mia, il mio access point manda i pacchetti al ripetitore e il ripetitore li manda ad esempio alla casa di Asbest, e in questo modo possiamo comunicare. Ora, i vantaggi di Netsukuku, oltre al fatto che la rete non è più controllata, perché è gestita direttamente dai nodi che la compongono. Sono diversi. Ad esempio, intanto il DNS viene sostituito. Perché su una rete che già parte da un sistema non centralizzato e non gerarchico, è possibile impiantarci altri sistemi non gerarchici e non centralizzati, come ad esempio la NDNA, che sta per Abnormal Netsukubu Domain Name Anarchy. Ora, la NDNA permette a chiunque di registrare al massimo 256 nomi per ogni macchina connessa a Netsukubu liberamente. Io mi voglio registrare il nome alt/fritnet.org. Bene, allora tutto il sistema a NDNA contatterà i nodi che si occuperanno di mantenere la mia registrazione. Ovviamente viene fatto anche attraverso un sistema di criptografia, quindi solo io ho la proprietà di quello hostname, fino a quando però io lo mantengo. Se dopo 3 giorni il mio nodo, il mio computer non manda degli aggiornamenti ai nodi che stanno mantenendo quello hostname, allora quello hostname decade e chiunque altro può prendersi quello stesso hostname. Se no, se è già occupato, entra in coda. Ora, Netsukubu, abbiamo parlato finora, fino adesso, solamente dei computer. Ma Netsukubu è un protocollo di rete, di routing dinamico. Un protocollo di rete non può essere usato non solo dai computer, specialmente quando richiede poca memoria e poco utilizzo del processore. Ad esempio, i cellulari. I cellulari si appoggiano sempre a una rete gerarchica e centralizzata. Noi, per chiamare qualsiasi numero, adesso, qui, ci colleghiamo a una cella, la cella più vicina, che contatta i server del nostro gestore telefonico, che contattano gli altri server degli altri gestori telefonici, che rimandano i dati alla cella più vicina al cellulare di destinazione, e alla fine i dati transitano in questo modo. Ma se noi utilizzassimo il protocollo del Netsukubu anche sui cellulari, dato che richiede un minimo consumo di CPU e di memoria, allora sarebbe possibile avere anche una rete Netsukubu sui cellulari. E perciò l'intervento dei gestori telefonici sarebbe superfluo. Lo stesso vale sulle Netsukubu gestita dai computer. Ovviamente in una rete gestita dai singoli computer, gli internet service provider non servono più a niente. Non c'è bisogno che noi firmiamo un contratto burocratico dove noi dobbiamo assegnarlo al nostro nome, al nostro indirizzo, per connetterci a internet. Tra l'altro, questo che significa? Internet, essendo centralizzata e gestita dai provider e dalle multinazionali, in internet è facilissimo localizzarli. Ad esempio, se la Telecom vuole sapere un IP a quale casa corrisponde, in 2 secondi può verificarlo, perché ha il database di tutti i contratti, di ogni singolo utente, ogni IP corrisponde a una regione geografica, ogni IP, restringendo il campo degli IP, corrisponde a una zona geografica sempre più precisa, e poi loro hanno il loro database e perciò vi identificano subito. Inoltre, visto che i dati passano sempre da loro, per loro non c'è niente di più facile che prendere tutti i dati che voi mandate e registrarli. Come ha parlato di questo, ha parlato Sbesto a proposito del data retention, come nella legge Pisano, che dice che tutte le comunicazioni devono essere registrate. Attualmente il decreto è passato, le vostre mail, tutte le vostre mail vengono tenute in memoria dagli gestori degli internet provider.
Non facciamo terrorismo
agli altri ci pensano i
server di
mezzo. Ok,
e niente, questo è il quanto. Se volete più informazioni andate a Netsukubu.
Domande dopo.
Stavo dicendo, per avere più informazioni andate a sito www.freaknet.org e là potete scaricarvi ovviamente il codice del demo del NetSUTUBU, leggervi la documentazione sul protocollo e niente, mandare mail, iscrivervi alle mail list. Se volete contribuire, scaricatevi NetSUTUBU, mettetevi la vostra scheda wireless sul vostro petto e basta.
Ok, adesso... Filo.